Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E anche il mulla da Dulla è passato a miglior vita. Sicuramente per lui non considereremo valido il motto, il proverbio, sono sempre i migliori che se ne vanno. Mulla da Dulla se ne va, ma i talebani annunciano che sono già pronti altri comandanti, si fanno i nomi di Papalla e Tiramolla. La situazione è grave ma non è seria, diceva un grande scrittore, perché mi riferisco soprattutto alla situazione dell'informazione italiana, che insomma... ha sempre una memoria così corta. Comunque, persino un sacco di spazzatura come da Dulla meriterebbe quel briciolo di pietà che si deve ai morti, e stamattina questa pietà sui giornali italiani sicuramente non c'è. È esposto il suo cadavere in tutte le forme, qualcuno da altre angolazioni riesce anche a far vedere il moncherino della gamba, suppongo, secondo quello che vedo, la gamba sinistra. Comunque, questo è l'uomo senza una gamba che ha tenuto in scacco le truppe della NATO. La Repubblica ovviamente approfitta di Daniele Mastrogiacomo, ci mancherebbe altro, per fargli scrivere un pezzo che comincia in prima pagina dal titolo "Quell'uomo temuto dallo sguardo spietato". Ecco, spietato e feroce sono i due aggettivi che si rincorrono su tutte le prime pagine e sulle pagine interne. La Stampa, molto più esplicita, titolo d'apertura peraltro: "Ucciso il tagliagole talebano". Il mulla da Dulla, capo della guerriglia che rapì Mastrogiacomo e poi dentro decapitava i nemici con il suo coltello. Si beano di raccontarci quanto amasse tagliare le gole dei prigionieri questo individuo. Però, insomma, dei giornalisti seri ce ne sono in giro, qualcuno persino è italiano, altri no, per esempio Robert Fisk non è italiano, comunque abbiamo l'occasione di leggerlo anche in altre lingue, per esempio in spagnolo su La Jornada di Città del Messico, ma anche in italiano sull'Unità. Stamattina, per esempio, "Giornalisti in prima linea" è il titolo di un suo pezzo che parla di guerre, di giornalisti e guerre. Ne leggerei alcuni brani. Robert Fisk: quando è che ci è venuto a mancare il fegato a noi giornalisti? Esordisce così Fisk. Quando è tramontata l'illusione dell'immunità? Quando abbiamo accettato di indossare giubbotti antiproiettile o le divise militari nella guerra del Golfo del 1991? In Bosnia, nel maligno rispettivo uso della parola terrorismo, terrorismo, terrorismo nei nostri articoli? In Iraq, quando ce ne stavamo nei nostri alberghi blindati, protetti dalle torri di controllo e dalle guardie del corpo? Quando ci siamo abituati a quelle che Martin Bell chiama le due palme, cioè il boschetto alla Monty Python che fa da sfondo a qualunque servizio della BBC trasmesso dal tetto della sede di Baghdad? Com'è possibile che Alan Johnston possa essere tenuto prigioniero per 6 settimane, un reporter di prima classe, un giornalista innocente, onesto, rispettabile, senza che le dimostrazioni dei giornalisti che chiedono la sua liberazione abbiano alcun effetto? Per me tutto è cominciato nel settembre del 1983, il 6 settembre per essere precisi, quando Terry Anderson, capo della sede della Associated Press a Beirut, e io ci trovavamo nella cittadina semidistrutta di Bandun, tra le montagne del Libano centrale. Questo in prima pagina. Poi a pagina 24 l'Unità continua Robert Fisk raccontando appunto di questa sorta di inizio della fine, cioè dopo tanti anni in cui bastava manifestarsi come giornalisti per avere così la via sgombra, per essere lasciati passare da tutti i combattenti, a un certo punto iniziarono i giornalisti ad essere identificati per una nazionalità e quindi a non essere più rispettati da nessun salvacondotto. A un certo punto scrive Fisk: è facile prendercela con noi stessi, i nostri vantaggiosi rapporti con le ambasciate straniere hanno portato i nemici dei nostri paesi a pensare che eravamo agenti segreti. Aver indossato la divisa militare nel 1991 è stato un atto di follia. I famigerati pool di giornalisti, sostituiti ora dagli altrettanto famigerati famigerati giornalisti al seguito o embedded, come abbiamo finito per accettare queste scandalose parole, non ci hanno fatto del bene, ma ora noi giornalisti siamo chiaramente in prima linea. Poi ricorda più avanti che anche nella seconda guerra mondiale, insomma, se i giornalisti statunitensi o britannici venivano catturati dai nazisti, venivano fucilati come se fossero delle spie. Quando un corrispondente della Associated Press fu sganciato con le truppe americane dietro le linee nemiche, i tedeschi lo giustiziarono insieme agli altri prigionieri. Perché dovremmo aspettarci oggi un trattamento diverso? Beh, una ragione è che questa non è la seconda guerra mondiale e non è nemmeno, ne prenda nota per cortesia Tony Blair, la terza guerra mondiale. Stiamo illegalmente combattendo delle guerre in Medio Oriente, sostenendo un'occupazione e attraverso l'appoggio insensato ai governi più discutibili stiamo uccidendo decine di migliaia di innocenti. Come giornalisti possiamo opporci a tutto questo, possiamo alzare la voce contro queste grandi ingiustizie, ma solo se siamo liberi. Ovviamente aggiungo la mia voce a quella di quanti chiedono la liberazione di Alan Johnston. La sua detenzione in mano ai sequestratori è un disastro per i palestinesi e per tutti gli arabi del Medio Oriente, e fin tanto che sarà in mano ai suoi sequestratori, come possiamo scrivere delle atrocità dell'Iraq, dell'Afghanistan e di Gaza? Così Robert Fisk, un altro giornalista, in questo caso italiano, degno di questo nome, Maurizio Chierici, stamattina sull'Unità sono uno a fianco all'altro, le due colonne, tutti i colori del razzismo è il titolo del suo pezzo e andiamo a leggerne alcuni brani, inizia così. Controllare l'elenco dei giorni da ricordare, festeggiare o rimpiangere, ci aiuta a capire che la nostra vita gira in una certa parte del mondo. Ogni tanto, evviva la pace, basta con la pena di morte, smettiamola con la violenza alle donne, spegniamo i fumi dello smog. Civiltà da sbrigare in una fretta obbligata per non morire di vergogna. Discorsi che le TV riassumono in 23 secondi, interrotti dalla prosa beata degli speaker quando decidono di cambiare decisamente argomento. Festa della mamma, festa del papà, giorno dedicato ai nonni, agli alpini, ai fidanzati, ai cani da passeggio, affetti che si trasformano in fiori, zucchero e cioccolata, anche se un diamante per tutta la vita. All'ultimo momento si è aggiunto il Family Day avvolto nell'incenso Vaticano Mediaset. Se il dolore, che sarebbe bene non dimenticare, è davvero terribile ma sradicato storicamente dalla realtà che immaginiamo nostra, si impacchetta la memoria in un passato talmente fuori dalle abitudini da finire nell'angolo dei silenzi. Sabato si ricordava la fine della schiavitù. Due secoli fa l'ultima catena è stata spezzata. Finalmente tutti liberi. Stessi diritti, pari opportunità. Chissà se è vero. Poi, in penultima pagina, prosegue un articolo molto lungo. Ne leggo solo un altro paio di brani. Di questo tutti i colori del razzismo, festa per i due secoli senza schiavitù, ma la nuova schiavitù è l'emigrazione dal Messico all'Est, dall'Italia all'Africa. E a un certo punto cita Tahar Benjelloun, anzi ha intervistato Tahar Benjelloun alla fiera del libro di Torino, Chierici, e riporta questo: la schiavitù, dice Benjelloun, non è diventata invisibile ma ipocritamente sottile. Senza ordini e catene si costringono milioni di persone a scegliere la schiavitù delle favelas, dove i diritti dei senza nome sono più o meno gli stessi di due secoli fa. Il razzismo gioca una parte importante nella nuova schiavitù, prende forme che cambiano da un paese o da un continente all'altro, ma il principio dell'esclusione non cambia. Non è il colore della pelle, anche se il colore può contare. Ho ascoltato le stesse risposte dai bambini di Sarajevo ai bambini delle favelas di Rio. Parlano sempre di soldi, i soldi restano il confine. E poi concludo. Le ultime righe del pezzo sono: se la Francia festeggia commossa l'anniversario, la Spagna se ne gloria e il Portogallo, grande mercante di carne umana, ricorda la svolta che ha cambiato il mondo, le nostre leghe fanno bene a tacere. Se parlano devono cambiare vita. Ed è ingiusto che gli italiani italiani rimettano in discussione il tran tran proprio mentre l'economia tira il fiato e le vacanze stanno per cominciare. Così Maurizio Chierici. Dunque, tornando per un attimo alle guerre, chissà se anche dall'Iraq adesso per l'ennesima volta assisteremo allo stilicidio di video, conclusisi poi forse immancabilmente anche in questo caso con l'orrore di gole tagliate, perché ci sono tre soldati statunitensi nelle mani di chi lo sa. Tre Marines nelle mani di Al Qaeda, titola per esempio La Repubblica. Nelle mani di Al Qaeda, ma pensate un po' che bel risultato che hanno ottenuto le truppe occupanti. Ai tempi di Saddam, Bin Laden era condannato a morte in contumacia e chiunque dei servizi del partito Baath trovasse un seguace di Bin Laden doveva ucciderlo sul posto. Insomma, questo era il rapporto che aveva l'Iraq con Bin Laden, Mullah Omar, compagnia bella, quella parafernalia che oggi chiamano Al Qaeda, che in realtà poi come nome è più un'invenzione mediatica che altro. Però adesso è Al Qaeda che dice: abbiamo i tre Marines, così titola per esempio La Stampa. Il comunicato dice: con la benedizione di Dio abbiamo colpito un convoglio di crociati. Questi parlano con lo stesso linguaggio di Benedetto XVI. XVI sta per il secolo in cui vive, ovviamente. E a proposito di Papa e di papisti, potete immaginare quanto spazio ci sia stamattina dedicato a ciò, che ci ricorda appunto che la questione è grave ma non è seria, perché qui è mai possibile che il Vaticano abbia il controllo totale dell'informazione, cioè qualunque cosa espellano dalla bocca, qualunque incontinenza manifestino, tutti i telegiornali aprono con quello, tutti i giornali dedicano pagine, insomma. C'hanno Radio Maria, c'hanno l'Osservatore Romano, e che usino quelli. No, devono invadere tutti gli spazi possibili e immaginabili, compreso quelli che noi paghiamo con le nostre tasse, con i nostri canoni, tra l'altro. Ma comunque, anche stamattina tuoni e fulmini. L'Unità apre con "la piazza non cancella", e va in controtendenza perché tutti gli altri giornali, bene o male, riportano le dichiarazioni della destra papista che dice: ora basta con i dico. È curiosa questa situazione, cioè è curioso questo paese, ma lo sappiamo, insomma è molto singolare l'Italia, perché per altri motivi sicuramente molto nobili in alcuni casi, come la pace nel mondo, come il diritto di non crepare sterminati dalla fame, manifestazioni che hanno radunato milioni e milioni di persone, l'indomani non è cambiato assolutamente nulla. E così per manifestazioni per i diritti salariali, per i diritti lavorativi, insomma non cambia mai un accidente, cioè ci viene detto che non è la piazza che cambia le cose. Scendono in piazza i papisti e immediatamente tutti i giornali a dire: eh sì, forse bisogna tenere conto di questa manifestazione. Ma come? Quanti erano? 1 milione, secondo la questura 200.000. Comunque sia, come diceva quel signore Silvio, siamo in 60 milioni, dovremmo cambiare idea perché 1 milione dice qualcosa. Insomma, sarebbe troppo facile rispondere così, però stamattina la CDL all'attacco, ora basta con i dico, è uno dei titoli più ricorrenti. Intanto il Papa dell'Inquisizione è ancora in Brasile, un compito titanico, perché insomma convincere i brasiliani a smettere di trombare, insomma io credo proprio che neanche un papa come questo potrebbe riuscirci, però ci sta mettendo del suo, ma va là soprattutto per tuonare contro Città del Messico. Ce l'ha con Città del Messico perché è appena passata la legge che legalizza l'aborto. Questo non significa che tutta la Repubblica Messicana può farlo, cioè essendo una federazione, lo stato più popoloso, che è Città del Messico, 20 milioni di abitanti ufficiali ma molti di più, in realtà lì si può abortire legalmente. Poi vedremo se altri stati si uniranno. Apriti cielo, anzi si spalanchino le porte dell'inferno, tutti gli interventi sono stati contro Città del Messico. Ma intanto leggo per esempio da alcuni quotidiani messicani via internet è successa una cosa molto singolare a Città del Messico. Si è mai sentito parlare di un avviso di garanzia consegnato a un cardinale? È stato fatto. Norberto Rivera Carrera, arcivescovo primate del Messico, non verrà sottoposto a processo, assicura la magistratura, però gli è stato consegnato un avviso di garanzia per violazione di una legge molto severa e molto rispettata in Messico, che è quella sulla laicità dello Stato. I prelati, piccoli, alti, bassi, di grande gerarchia o infima, non possono cacciare il naso nelle questioni dello Stato. Siccome Norberto Rivera Carrera pure è quello che ha detto, insomma, che bisogna scomunicare i politici messicani che hanno approvato questa legge, altro che cacciare il naso nelle questioni interne, nella politica, gli è stato consegnato un avviso di garanzia. Chissà se basterà farlo smettere. No, adesso si atteggerà a martire, perseguitato anche dalle istituzioni. Ma già che ci sono, tengo una parentesi aperta su Città del Messico, perché stanno succedendo cose incredibili dal punto di vista dell'ambiente, del tentativo di convincere sempre più messicani a usare la bicicletta. Intanto c'è questa sorta di istituzione del lunedì, un lunedì al mese, il primo lunedì del mese, per obbligo, cioè proprio per regola, non si può chiamare legge, ma è una regola che è stata imposta. Tutti i funzionari pubblici dell'amministrazione pubblica, che sono svariate decine di migliaia nella capitale messicana, devono recarsi al lavoro in bicicletta. Ovviamente c'è chi abita talmente lontano che non può farsi 40-50 km in bicicletta, quantomeno una mattina al mese, per cui è stato creato tutta una rete, è stata creata di scambi, si arriva in metropolitana, in parcheggi per biciclette, insomma l'essenziale è che in centro ci si arrivi in bicicletta. Per questo secondo lunedì c'è stata anche la presenza della signorina Zuleika Rivera, Miss Universo 2006, portoricana, che così ha fatto un tragitto abbastanza lungo insieme alla responsabile del Ministero del Turismo. Ovviamente i giornalisti erano quasi tutti per lei, però tra le tante curiosità leggiamo che Marcelo Ebrard, governatore di Città del Messico, usa una bicicletta da montagna di marca italiana, non viene detto quale marca, ma la cosa più seria è che a Città del Messico esistono già 120 chilometri di piste ciclabili, entro pochi anni si vuole arrivare a 300. E c'è, tra le tante foto, ce n'è una in particolare che mi ha colpito molto, ed è una pista ciclabile sopraelevata, praticamente su piloni, solo per le biciclette, che passa al di sopra del traffico di grandi arterie. Ma qualcosina, eppur si muove. Intanto, tornando alle questioni di prima, per il secondo anno Colima, stato del nord-ovest del Messico, ospiterà la settimana culturale della diversità sessuale, alla faccia di paparazzi. Dunque, per quel che riguarda i papisti e le varie ripercussioni e i commenti, torno a Repubblica, che a pagina 1 Edmondo Berselli ci dice: se Chiesa e destra vanno in piazza insieme, mai la Chiesa negli ultimi 20 anni era stata così vicina alla politica, così influente, così ingombrante, affiancata dai partiti di destra e con il centro-sinistra scompaginato dal conflitto interno, non dichiarato e non elaborato sulla laicità. Se le cose stanno così, se questa diagnosi è realistica, sabato scorso in piazza San Giovanni è avvenuto un disastro politico e civile, e allora vale la pena di guardarlo in profondità senza complessi. La prima e fondamentale conseguenza del Family Day è evidente: si è saldato un fronte tra ampi settori del mondo cattolico e la destra italiana. Poi Repubblica dedica varie pagine, la 6, la 7, la 8, la 9, un articoletto interessante che la dice lunga su come sono questi signori, a parte che tutte le foto sono di divorziati, cioè da Casini a Berlusconi, vabbè. Ma Bondi, che non so né mi interessa quale sia il suo status da questo punto di vista, è cascato dalle nuvole quando gli è stato ricordato che Dico, Pax o come diavolo li vogliamo chiamare, sono già in vigore per i parlamentari. Non so se esiste un altro luogo al mondo che non sia sotto un Bocassa o un'idea Mindadà, dove esiste una legge che vale solo per i parlamentari e non per il resto del paese. E cioè, per esempio, la reversibilità della pensione nel caso di coppia di fatto di parlamentare, è lì sì che c'è. Gliel'ha ricordato la Lucia Annunziata Bondi nella trasmissione sua, a mezz'ora, in mezz'ora, rivolgendosi al coordinatore di Forza Italia, c'era anche Emma Bonino, che ovviamente insomma dall'interno ha potuto spiegare bene come funziona, della reversibilità della pensione già ne godono i conviventi dei parlamentari, perché i comuni cittadini no? Cosa ha risposto Bondi? Ha risposto: non ci ho mai pensato. Nel senso che non lo sapeva, così siamo messi. Poi dopo si è impappinato e ha farfugliato che lui è da poco tempo parlamentare, per cui non la sapeva questa cosa, si informerà meglio. Ecco qua. Evviva Bocassa. Dunque, poi c'è la fascia rossa dell'Unità che vale la pena. In realtà è un articolo uscito ieri sulla Stampa di voci prese all'interno della manifestazione di questi che hanno due o tre famiglie a testa, voci raccolte al Family Day da due cronisti che si sono finti gay, e una signora ha detto loro: Carità Cristiana è il titolo, per me ste persone so come tutte le altre, certo che dovete avere un po' di discrezione, non sono cose che si possono esibire, e poi fatevi aiutare, se uno zoppica va dall'ortopedico, no? Io vi rispetto così come rispetto qualunque disabile, così nei confronti dell'omosessualità, qualunque disabile. Infine la Stampa, a questo riguardo, e poi chiudiamo baracca e burattini perché ho quasi esaurito il tempo a mia disposizione. Comunque sulla Stampa almeno una persona di una certa intelligenza parla di ciò, ed è Massimo Cacciari. Come definirlo? Filosofo o sindaco? Bah, entrambe le cose, ma anche qualcos'altro. Comunque, la Chiesa è un attore politico con cui fare i conti, è il titolo, e dice a un certo punto, anzi quasi all'inizio: io sono soddisfatto che i leader del futuro Partito Democratico se ne siano stati a casa, avrebbero fatto bene a farlo anche Fioroni e Mastella. Quanto al centrodestra, il cumulo delle ipocrisie, delle strumentalizzazioni dei Berlusconi e dei Casini è tale da rimanere soffocati dallo sdegno. Il Family Day è stata la manifestazione sbagliata di una Chiesa che si sente minacciata dal processo di secolarizzazione. Lo dico con amarezza, perché la Chiesa potrebbe svolgere un magistero di autorità morale. Invece la Chiesa estremizza e dogmatizza la famiglia. Così Cacciari. Bene, per finire vi leggo un titolo dal Corriere della Sera, tenetevi forte, pagina 9, titolo a tutta pagina: il Papa, due punti, la Chiesa non fa politica. A cosa si riferiva? Ovviamente non a quello che sta succedendo in Italia, ma si riferiva all'America Latina, e cioè ai poveri e alla teologia della liberazione. Ecco, su questo la Chiesa non fa politica.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.